Mi chiamo Adil, sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto.
Chi è Riccardo Nuri?
Sono il portavoce di Amnesty International, l'organizzazione per i diritti umani, alla quale sono iscritto dal 1980 e dal 2002 ne sono il portavoce.
Puoi ricostruire per chi ci ascolta la vicenda di Patrick Zaki?
Patrick è uno studente dell'Università di Bologna, del Master in Studi di Genere, e ha trascorso un periodo in Italia dal settembre 19 al febbraio del 20, appunto all'interno di questo Master dell'Università di Bologna. È stato uno studente modello, ha fatto degli esami, si era preparato molto bene nel periodo in cui era ancora al Cairo, nel corso del 2019, piano piano affrancandosi da quell'attività di ricerca sui diritti che aveva condotto per la ONG, Iniziativa Egiziana per i Diritti della Persona. Terminato un esame a Bologna all'inizio di febbraio, ha deciso di prendersi un periodo breve di riposo e di andare a trovare la sua famiglia a Mansura, la città egiziana dove è nato. Ma la notte tra il 6 e il 7 di febbraio è stato bloccato l'aeroporto internazionale del Cairo con un mandato di cattura contenente 5 capi d'accusa, e da lì è iniziato un calvario che l'ha portato l'8 febbraio all'arresto formale e a periodi di detenzione, prima nella città di Mansura e poi dalla fine di febbraio nella prigione di Tora al Cairo, dove tuttora si trova e dove il 7 dicembre ha avuto purtroppo l'ennesimo periodo di detenzione preventiva per una durata di 45 giorni, quindi da ben più di 10 mesi è un detenuto senza processo nelle prigioni egiziane.
Il suo non è un caso isolato.
Il suo è un caso molto comune. La detenzione preventiva in Egitto fa parte proprio della strategia repressiva. Si tiene in attesa di giudizio, un detenuto non perché ci siano indagini sul suo conto, perché tutte le accuse nei confronti di Patrick e dei prigionieri di coscienza come lui sono assolutamente false, gratuite, fabbricate. La detenzione preventiva è una punizione, è un carcere senza ancora processo né condanna, che può durare fino a 2 anni. Ma a volte dura anche più di 2 anni e in alcuni casi al termine dei 2 anni si viene raggiunti da nuove accuse e si ricomincia dalla casella zero in un perverso gioco dell'oca che è proprio funzionale alla strategia repressiva del regime egiziano.
Qual è lo stato dei diritti umani in Egitto?
È sempre più tragico. Nel 2017 è tornato in vigore lo stato d'emergenza e come fosse un pianeta intorno al quale poi si sono posti tutta una serie di satelliti, di pezzi di leggi repressive contro il terrorismo, contro le manifestazioni, contro le organizzazioni non governative, leggi che quando devono punire sono estremamente precise, quando si tratta del terrorismo sono del tutto vaghe e hanno evidentemente l'obiettivo di rendere criminali delle attività del tutto lecite, riconosciute dal diritto internazionale, come la manifestazione pacifica, l'associazione, la libertà di espressione e di stampa, la libertà di ricerca. E quindi questo è quello che Amnesty International definisce con un ossimoro uno stato d'emergenza permanente o uno stato d'eccezione normalizzata, che si traduce quotidianamente in arresti arbitrari, periodi di sparizione forzata, torture, processi di massa irregolari che terminano con lunghe pene detentive se non con condanne a morte. Va sottolineato che solo negli scorsi mesi di ottobre e novembre ci sono state almeno 57 esecuzioni capitali in Egitto.
Quali sono le responsabilità dell'Italia?
Ma l'Italia da quasi 5 anni e più recentemente da 10 mesi ha scelto di occuparsi di vicende di diritti umani che riguardano il nostro paese, Giulio Regeni in primo luogo e Patrick Zaki in secondo, portando avanti una strategia inconcludente, basata sull'idea che si dovesse blandire continuamente l'Egitto, che allora nel 2017 il ministro degli esteri Alfano definì il nostro partner ineludibile, rivendicando i buoni rapporti, proseguendoli, intensificandoli, pensando che tutto questo avrebbe portato poi a ottenere dei risultati. I risultati sono pari a zero. La verità per Giulio Regeni, fosse dipeso dalla magistratura egiziana, non l'avremmo mai avuta e non l'avremo. Patrick Zaki è entrato nel decimo mese di carcere e rischia di passare in carcere anche la fine dell'anno e l'inizio del prossimo. E quindi possiamo dire che più governi hanno portato avanti una strategia che puntava al costo politico zero, a non far innervosire l'interlocutore. Il risultato è che non l'hanno fatto innervosire per niente, ma non hanno ottenuto alcun risultato.
E l'Europa che ruolo ha in tutto questo?
Alcuni giorni fa, nella conferenza stampa congiunta a Parigi tra i presidenti di Francia ed Egitto, quello francese Macron ha detto una frase che è l'epitaffio sulla tomba dell'impegno europeo nel campo dei diritti umani. Macron ha detto: le divergenze sui diritti umani non possono condizionare i rapporti economici e anche di altro genere, dove l'altro genere sono le forniture di armi. Quindi da questo punto di vista l'Europa dei parlamenti è un'Europa spesso solidale, l'Europa dei governi è un'Europa cinica che persegue interessi di natura economica e militare a spregio dei diritti umani.
Quali sono le prossime azioni che assumerete?
E continuiamo a chiedere al governo italiano un impegno serio. Non è possibile ascoltare ogni volta frasi come "beh, vedremo tra 45 giorni come andrà, manderemo qualcuno a vedere il processo", perché qui manca completamente l'idea dell'urgenza di questa storia di Patrick, che è un detenuto innocente, è un detenuto asmatico, dunque a rischio di contrarre la Covid-19 in una prigione dove la pandemia già c'è. Da quello che sappiamo, ha trascorso quasi tutto il tempo della sua detenzione, oltre 9 mesi, sdraiato in terra, dormendo in terra senza un materasso, e quindi aspettare e vedere come va l'udienza successiva non esiste. Tra l'altro, stiamo entrando ormai tra alcuni giorni in un periodo di festività che per la comunità dei copti cristiani in Egitto, alla quale appartiene la famiglia Zaki, è un periodo tra i più importanti, forse il più importante, il più sentito dell'anno. E allora l'idea che Zaki trascorra questo periodo in carcere, lontano dalla sua famiglia, lontano dai suoi amici di Bologna, lontano dai suoi studi, a marcire in una prigione nella quale vedrà anche l'inizio dell'anno nuovo e temo anche il 7 gennaio, che è il Natale dei copti, tutto questo è semplicemente terrificante. Quindi l'appello al governo italiano è veramente urgente e speriamo che sia raccolto, perché questa è una storia italiana, anche italiana. Non è, come si dice in Egitto, una vicenda che riguarda un cittadino egiziano processato secondo tutte le regole della magistratura egiziana. No, non è così.
Chi è Laura Capponna?
Sono una giornalista che collabora con diverse testate, tra cui Domani, Rai 3, per 4 anni, dal 2011 al 2015. Ho vissuto al Cairo, all'inizio proprio della mia esperienza da giornalista. Ho fatto la freelance per diverse testate italiane e internazionali, seguendo la transizione democratica, perché appunto quando sono arrivata nel 2011 era appena caduto Mubarak. E quindi diciamo che ho seguito la transizione democratica, che poi democratica non è stata, perché nel 2013 è arrivato al-Sisi con un colpo di Stato e ha trasformato l'Egitto in quello che è l'Egitto di oggi.
Con Riccardo Nuri di Amnesty International abbiamo ricostruito la vicenda di Patrick Zaki. Tu hai avuto modo di parlare con la sua famiglia?
Sì, ci ho parlato 2 giorni fa, ho incontrato la sorella, l'avevo già incontrata a febbraio, quando sono andata al Cairo a coprire il caso di Zaki, e li ho risentiti appunto 2 giorni fa. Ovviamente sono molto arrabbiati e delusi perché la decisione domenica della terza sezione del Tribunale Antiterrorismo del Cairo ha prolungato per l'ennesima volta la custodia cautelare per Patrick Zaki per altri 45 giorni, quindi per loro sarà il primo Natale. Loro fanno parte della minoranza cristiano-copta, che è il 10% diciamo della popolazione egiziana, e sarà il primo Natale senza Patrick a casa. E soprattutto questa decisione, che è arrivata in un momento in cui la tensione si era di nuovo alzata sul caso di Patrick, li rende quasi, come dire, li disarma, perché se nemmeno questa volta in cui la tensione si era alzata sul caso, le cose si sono mosse, adesso si trovano di fronte a un grandissimo oblio di incertezza sul futuro, perché la giustizia egiziana ci ha insegnato che comunque La custodia cautelare sì, dura massimo 2 anni secondo l'ordinamento egiziano, ma può essere rinnovata all'infinito e poi quando questi 2 anni scadono un attivista politico può essere anche iscritto in un'altra indagine, anche retroattivamente, quindi potenzialmente restare nel limbo delle indagini e della custodia cautelare significa tra l'altro non poter nemmeno difendersi, perché per difendersi bisogna andare a processo e quindi anche gli avvocati stessi dicono noi non vorremmo controbattere su delle cose, vorremmo chiedere delle cose, ma queste cose fino a quando non si va a processo non le possiamo fare. È un enorme limbo e l'impotenza è una delle sensazioni che più, diciamo, affliggono sia la famiglia sia gli avvocati.
Negli anni trascorsi in Egitto hai assistito anche all'ascesa al potere di Al-Sisi. Ci puoi parlare dell'attuale presidente della Repubblica Egiziana?
È un militare in abiti civili. Si è candidato alla presidenza il giorno dopo che ha deciso di non essere più un militare. Quando ha fatto il colpo di Stato nel 2013 era il capo del Consiglio Militare Supremo, che è un organo molto importante in Egitto, perché i militari in Egitto sono potentissimi, hanno anche una enorme influenza anche nell'economia. E essendo diciamo, la Repubblica Egiziana una repubblica nata con i generali, perché i padri della Repubblica Egiziana dopo la monarchia nel 52 sono i militari, i presidenti sono sempre stati dei militari, quindi potete immaginare quanto era importante. E il vero paradosso è che lui era diventato, con una carriera fulminante, capo del Consiglio delle Forze Armate, nominato da Morsi, che era il presidente precedente, quello dei Fratelli Musulmani, che ha guidato il paese dal 2012 al 2013, l'unico eletto in elezioni che gli organismi internazionali definiscono libere, perché erano le presidenziali che si sono svolte dopo la rivoluzione del 2011. E lo stesso Sisi, a cui appunto Morsi aveva fatto fare una carriera fulminante, perché è passato, diciamo, ha saltato 3 gradi di carriera militare per diventare capo delle forze armate, lo ha poi destituito. E poi ha attuato la peggiore repressione nella storia moderna egiziana. Parliamo di 60.000 arresti politici, una sparizione al giorno, una sparizione forzata ogni 3 giorni. Leggi draconiane in nome dell'antiterrorismo, centinaia di siti internet bloccati affinché le persone non possano accedere a delle fonti di informazione neutrali e non allineate con il regime, gli spazi pubblici ridotti, le manifestazioni vietate. La città è cambiata, il Cairo è stravolto da queste limitazioni. Il Cairo è una città che non dorme mai, a parte adesso, quest'anno in cui c'è stato il Covid anche lì, ma persino prima, persino le occasioni pubbliche più tradizionali, come per esempio andare a vedere la partita di calcio al caffè, fumare la shisha, sono diventate cose che non si possono più fare con leggerezza. Perché nel momento in cui un regime non vuole che ci siano degli assembramenti, non vuole che ci siano delle occasioni pubbliche dove diverse persone si possono riunire in un momento solo o possono appunto creare dei problemi, diventa la paura la prende da padrone. Voi pensate, non c'è persona in Egitto che non conosca, che non abbia dei colleghi, degli amici di famiglia, che non abbia una persona in carcere, o addirittura che magari sia morta negli anni scorsi, perché dopo il colpo di Stato, ricordiamolo, i Fratelli Musulmani facevano un enorme sit-in in una piazza che si chiama Raba el Adawiya al Cairo, e quella manifestazione dopo un mese, il 14 agosto del 2013, venne sgomberata e i morti non si saprà mai quanti furono, si parla di 800, forse anche 1000, pensate, 1000 morti in un giorno. E altre persone poi sono morte sempre negli scontri. Una cittadinanza dilaniata dalla paura che tuo figlio possa uscire di casa e non possa tornare.
Chi sono i principali oppositori e oppositrici di Al-Sisi?
Beh, sicuramente i Fratelli Musulmani, che sono da cui appunto il movimento politico, anche il partito politico, che sono stati completamente decapitati dal punto di vista dei loro vertici. Lo stesso Mohamed Morsi è morto in carcere in condizioni di salute molto precarie. La sua morte sicuramente è legata al fatto che non ha ricevuto delle cure appropriate. Altri leader sono andati in esilio. E poi c'è la società civile, gli attivisti laici della piazza, che sono una piccola parte, che però diciamo in Occidente si sono fatti sentire tanto, perché sono anche una sorta di elite a livello, come dire, sociale, perché sono persone che hanno studiato magari nelle università internazionali, sono persone molto in gamba, ma in questo momento anche molto depresse, perché a parte che c'è una diaspora enorme, per esempio a Berlino ci sono tantissimi attivisti laici, mentre a Istanbul ci sono gli oppositori dei fratelli musulmani, così come negli Stati Uniti. È una generazione depressa che è terribilmente brillante, terribilmente depressa, che entra e esce dal carcere, e chi è fuori pensa che non ci sia una generazione dopo che possa sostenere le idee per cui loro hanno lottato. E forse questo, non so se per loro è peggio, sapere di non aver lasciato, aver paura di non aver lasciato una traccia, di non aver forgiato una generazione che ha la loro stessa consapevolezza, quella consapevolezza che li aveva portati in piazza, o se è peggio il fatto che tanti dei loro amici, familiari, sono in carcere o entrano ed escono dal carcere con accuse fittizie, un po' come abbiamo visto con Zaki, rinvii a giudizio infiniti, poi liberazioni e poi di nuovo il carcere.
Quali sono gli interessi economici che rendono l'Egitto un partner ineludibile dell'Italia?
Non sono solo gli interessi economici, certo, sicuramente noi abbiamo una presenza in Egitto che è strategica, che è quella del petrolio e del gas. Non possiamo slegare la politica estera italiana dalla politica estera che porta avanti l'ENI. Noi sappiamo che l'ENI ha in mano molte cose. La cosa più diciamo importante degli ultimi anni è il giacimento gasiero di Zohr, che è stato scoperto diciamo nella seconda metà del 2015. È il giacimento gasiero del Mediterraneo più grande. E tra l'altro, diciamo, la storia di Zohr si è intrecciata un po' con il caso di Giulio Regeni, perché quando, diciamo, è stato scoperto pochi mesi dopo, a gennaio, Regeni è scomparso e poi è stato ritrovato senza vita. E nel mentre si cercava di avere la verità, mentre si cercava di collaborare, di cercare una collaborazione, Zohr andava avanti imperterrito. E noi avevamo ritirato l'ambasciatore e Zohr andava avanti. E la cosa credo più iconica di Zohr è quando il 31 gennaio del 2018 è stato inaugurato, ed era il secondo anno dell'anniversario di Giulio e il settimo anno dell'anniversario della rivoluzione egiziana, e mentre appunto le indagini non si sbloccavano, non c'era collaborazione. Io ricordo che ero al Cairo, la radio di Stato passava quasi come se fosse un colossal, una musica proprio patriottica da colossal, le diceva: l'Italia e l'Egitto sono dei grandi amici, oggi è un grande giorno per l'economia del paese, e l'amministratore delegato dell'ENI ha inaugurato il giacimento. Pensate che stranezza, uno Stato che chiede verità per un proprio cittadino, cerca di mettere pressione e poi dall'altra parte però tutto continua, no? Quindi in realtà non si era interrotto niente.
Il rapporto che l'Egitto ha con la Francia di Macron, in cosa differisce dal nostro con il regime di Al-Sisi?
Ah, differisce è un parolone, secondo me è una competizione ad accaparrarsi per esempio anche le vendite di armi eccetera. Oggi Sisi è stato molto molto chiaro sulle Figaro, ha rilasciato un'intervista alle Figaro dove parla di Francia come partner privilegiato. Dal punto di vista, diciamo, geopolitico c'è anche la questione libica, dove Sisi e la Francia sono molto vicini. In realtà non c'è questa differenza. Ci sono degli analisti che dicono che la Francia è più brava a chiedere e ottenere le cose più dell'Italia, che invece non è riuscita mai a ottenere niente. A me non pare che questa visita di Sisi abbia mostrato questo lato francese così più abile di noi, perché Sisi è andato a incontrare il ministro degli esteri Le Drian ed è stato un trionfo della politica, diciamo, diplomatica, la questione libica, l'Egitto, monolite del Mediterraneo, è andato da Macron a tappeto rosso, lo dice pure Le Monde oggi, no? La Francia stende il tappeto rosso a Sisi, è andato dal sindaco di Parigi a parlare di quanto è bello cooperare anche a livello culturale con l'Egitto. E insomma, ci sono differenze, ma a me pare che tutti in Europa... Cioè, se devo parlare di Francia e Italia, direi che non mi pare che qualcuno di loro stia usando il pugno duro.
Per quanto riguarda i governi italiani, ci sono state differenze in tutti questi anni nei rapporti con Al-Sisi o si sono comportati tutti più o meno allo stesso modo?
Si sono comportati più o meno tutti allo stesso modo. Renzi nel 2014 fu il primo ministro europeo ad andare in visita al Cairo e lui lo rivendica ancora, l'ha rivendicato recentemente nella commissione inchiesta parlamentare appunto che è stata aperta per fare chiarezza sulla morte di Giulio Regeni.
A tuo avviso ci sono aspetti importanti della società egiziana che non vengono raccontati dai media italiani?
I media italiani in realtà ragionano con l'Egitto come ragionano con tutti i paesi del mondo, ragionano con le breaking news. In realtà anche queste, le violazioni dei diritti umani le abbiamo raccontate perché è morto Giulio Regeni, era italiano, quindi era diventato impossibile ignorarle. In realtà l'Egitto, come tutti gli altri paesi del Medio Oriente, sono paesi molto complessi, con una storia anche complessa, ma ovviamente tutto viene raccontato a suon di breaking news, cioè quando c'è qualcosa di eclatante lo raccontiamo, poi dopo 2 giorni sparisce. E quindi insomma non è che è una questione di aspetti, è una questione che i paesi non sono raccontati come dovrebbero essere, mancano gli approfondimenti, manca la costanza nel seguire i paesi e poi ci ritroviamo delle cose che appaiono così e diventano breaking news. Guarda, cioè, c'è gente che ancora crede non sappia perché è nato l'ISIS. Purtroppo però in Iraq, per esempio, se fosse stato seguito meglio qualcuno l'avrebbe capito perché stava per succedere un fenomeno del genere, no? E si è creata una cosa del genere. Oppure anche la questione dell'immigrazione in Tunisia, per esempio in questi giorni ci sono diverse proteste in Tunisia, sempre per le stesse ragioni che accesero 10 anni fa le rivolte che portarono alla deposizione di Ben Ali. La Tunisia fu il primo paese che diede il via alla cosiddetta, quella parola che ci piace tanto, primavera araba. E nessuno lo sa, poi arrivano delle imbarcazioni con dei migranti tunisini e magari qualcuno del governo, o come Salvini quando stava al governo, diceva che in Tunisia non c'è la guerra e uno ci crede perché nessuno, è vero che non c'è la guerra, ma muoiono di fame, specialmente nelle zone non costiere, cioè le zone interne del paese che sono le più povere. Tra l'altro anche lì ci sono dei fenomeni terroristici, non le racconta nessuno. Poi magari uno si dà fuoco, scoppia una rivolta, allora diventa una notizia. Però sono notizie vuote, perché sono breaking news che non capiamo, perché non abbiamo raccontato il prima.
Com'è stato, professionalmente parlando, passare quegli anni in Egitto?
Beh, sono stati anni molto formativi, devo dire. È un paese difficile, però anche stimolante, ecco. Dopo la rivoluzione, poi soprattutto, c'era l'idea anche che potesse essere un laboratorio politico, perché comunque la transizione poteva offrire diverse cose, ecco. Magari non si pensava nel 2012 che si sarebbe ripiombati nell'arco di un anno in una dittatura peggiore di quella di prima, che si era riusciti a far finire. Lavorare negli esteri, e in particolare in paesi così, è difficile, ma soprattutto è difficile proprio perché quando sei una freelance, proprio anche per le cose che ho raccontato prima, no? Che si seguono le cose un po' con l'agenda delle breaking news, è difficile poi anche imporre o convincere, cioè forse il lavoro più pesante è convincere i capi, i redattori a pubblicare le cose, cioè che quelle cose che gli stai proponendo quando non hai le breaking news, quindi gli stai proponendo magari delle storie di approfondimento, hanno un valore o comunque anticiperanno qualcosa che sta per succedere, forse è la parte più difficile. E chiaramente io ho conosciuto molte persone molto brillanti, perché comunque insomma una rivoluzione porta anche a delle, come dire, dei personaggi, a delle persone estremamente coraggiose, estremamente brillanti, e insomma sono cose che restano anche estremamente giovani, sono cose insomma che aiutano anche a prescindere dal lavoro, anche nella propria formazione professionale.